Tutto comincia nel 1946 con quello che è stato chiamato il Codice di Norimberga, che si apre con queste parole: il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Forse lette oggi queste parole appaiono o possono apparire del tutto ovvie. Sappiamo che non si può prescindere dal consenso. Qualsiasi anche limitato intervento sul nostro corpo ci obbliga a firmare un consenso al trattamento, si va dal medico, si va dal dentista. Invece allora questa fu una vera rivoluzione, perché fino a quel momento la persona era oggetto del potere medico, era oggetto del potere politico e la scoperta dei drammi che potevano essere prodotti da questa soggezione al potere altrui li scopriamo negli anni del nazismo. Il codice di Norimberga si chiama così non con riferimento al processo ai politici nazisti, ma con riferimento ai medici nazisti attraverso i loro interrogatori, attraverso i documenti raccolti, viene fuori appunto questa trasformazione progressiva e radicale della persona umana in oggetto di sperimentazione, oggetto di un potere senza limiti e si reagisce con quel documento che capovolge assolutamente lo schema adoperato fino a quel momento, e cioè al posto del potere medico c'è il potere della persona, il consenso della persona è assolutamente essenziale. E si è detto che in quel momento nasceva un nuovo soggetto morale, l'espressione non è eccessiva. Perché il soggetto morale si ha quando una persona è in condizione di decidere per sé e non è soggetta al potere degli altri. È un cambiamento radicale, dicevo, ed è appunto, questo che induce a dire che ci siamo trovati di fronte in quell'anno alla rivoluzione del consenso informato, che ha cambiato il mondo. Il potere medico e il potere politico hanno mostrato di non essere capaci di rimanere nei loro limiti. Il potere medico, i medici che avevano giurato, il giuramento di Ippocrate, agirò per il bene del paziente, avevano agito nel modo esattamente opposto. Il potere politico, che fin dalla Magna Carta 1215 aveva posto una premessa che poi ha accompagnato la storia dell'Occidente: non metteremo le mani su di te, aveva messo le mani sulle persone nel modo più violento e radicale. Dunque, quel modo di affrontare le questioni del rapporto tra le persone e i poteri esterni aveva mostrato il suo fallimento drammatico, e il capovolgimento della prospettiva ce lo dimostra. Ed è un capovolgimento di prospettiva che poi troverà nel primo articolo della legge fondamentale tedesca, della Costituzione della Repubblica tedesca, 1949, troverà la sua affermazione esplicita, che quella Costituzione si apre con le parole: la dignità umana è inviolabile. Che sono le parole che saranno poi riprese nel 2000 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Possiamo dire che in quel momento si verificano due grandi rivoluzioni: la rivoluzione del consenso informato e la rivoluzione della dignità, che mettono la persona al centro dell'attenzione del mondo, se così possiamo dire, perché il principio del consenso informato diventa progressivamente, e non senza resistenze, un punto di riferimento, un principio dal quale oggi non si può prescindere in nessun modo e in nessun luogo. E senza quella rivoluzione, senza quel dramma che sono i campi di sterminio, che sono rappresentati dalla Shoah, non ci sarebbe stato, per esempio, l'articolo 32 della nostra Costituzione, che si conclude con alcune parole che spezzavano una tradizione costituzionale veramente centenaria, perché le parole finali di quell'articolo della Costituzione, articolo 32, sul diritto fondamentale alla salute, sono queste: la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Perché anche qui dico che c'è una discontinuità forte, una vera e propria rivoluzione, un capovolgimento della prospettiva, perché fino a quel momento la legge, cioè i parlamenti, avevano avuto nella costruzione della città politica un ruolo praticamente senza limiti. Si diceva, parlando della madre di tutti i parlamenti, cioè il Parlamento inglese, il Parlamento può far tutto meno che cambiare un uomo in donna. Oggi potremmo fare una battuta magari non di ottimo gusto, dicendo che i parlamenti fanno anche questo con la legislazione che riguarda il transessualismo, il transgender e via dicendo. Ma c'era questo principio, non c'era un limite istituzionale, un limite formale oltre il quale il Parlamento non poteva spingersi. Alla Costituente in Italia ci sono delle persone, non degli estremisti, perché sono Aldo Moro e Paolo Rossi, che era uno studioso di diritto penale, che fanno questa proposta e trovano resistenze. Resistenze oggi diremmo trasversali, perché si dice non possiamo accettare che il Parlamento si autolimiti e individui una soglia oltre la quale non può andare. Invece questo è avvenuto. Quando c'è in ballo il rispetto della persona umana, il Parlamento si deve fermare. C'è dunque qualcosa di indecidibile dal potere politico, perché la legge è lo strumento attraverso il quale il potere politico del momento, la maggioranza che in quel momento è al potere, interviene sui diritti e sulla vita delle persone. Dunque abbiamo avuto, da una parte, lo ricordavo prima, la limitazione del potere medico, dicendo senza il consenso della persona il medico non può fare nulla che sia legittimo. Non basta più il suo giuramento, deve accettare il punto di vista dell'interessato, che può rifiutare le cure, fino a decidere attraverso questa sua decisione di morire. Dall'altra parte c'è il potere politico, il sovrano democratico, l'Assemblea Costituente, rinnova per così dire la promessa del re inglese con la Magna Carta. Diceva il re inglese, diceva agli abati, ai vescovi, ai nobili: non metteremo la mano su di te. Il sovrano democratico dice ai cittadini: non metteremo le mani su di voi. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo è il quadro all'interno del quale nasce poi quella che oggi definiamo con termini diversi, la bioetica, il biodiritto, più in generale la biopolitica, cioè questo rapporto di discipline storiche che sono il diritto, l'etica, la politica con la vita delle persone. Il punto comune l'etico è appunto bios, bioetica, biopolitica, biodiritto. Ed è un punto essenziale sul quale riflettere, perché, per esempio, se noi facciamo riferimento alla Costituzione italiana, faccio riferimento alla Costituzione italiana non per una ragione, di provincialismo, ma perché quest'articolo in particolare della Costituzione italiana è ancora oggi, dopo tanto tempo, perché la Costituzione italiana entra in vigore del 48, il più avanzato che ci sia tra i vari riconoscimenti del diritto alla salute e del diritto alla vita che ci siano nelle dichiarazioni internazionali e nelle Costituzioni nazionali. In realtà questo articolo si apre con le parole: La salute è un diritto fondamentale dell'individuo. Ma che cos'è la salute? Io faccio riferimento a una definizione oggi accettata in tutto il mondo. Questa definizione è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che la salute è uno stato di pieno benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. Anche qui abbiamo un cambiamento radicale. La salute era considerata oggetto del potere medico perché veniva identificata, quando aveva bisogno di interventi dall'esterno, con la malattia. Si era in buona o cattiva salute. Il medico interveniva quando la salute mancava, era cattiva. Oggi la salute è qualcosa di più. Se è pieno benessere fisico, psichico e sociale, allora noi siamo di fronte alla vita in quanto tale. E il fatto che la salute sia un diritto fondamentale, che dunque riguardi la persona che deciderà autonomamente, perché questo vuol dire essere titolare di un diritto fondamentale, significa decidere autonomamente nella materia che mi è riconosciuta da questo diritto. Bene, se la salute ha questa ampiezza che coincide con la vita, allora attraverso questa riflessione che si è svolta in quegli anni si è attribuito al soggetto, alla persona, il potere di governare liberamente la propria vita. Quel potere, prima inesistente o comunque sopraffatto dal potere politico e dal potere medico, diventa il primo punto di riferimento, rispetto al quale, lo ripeto, potere medico e potere politico debbono fermarsi. Dunque, noi ci troviamo di fronte a un ambiente nuovo all'interno del quale il governo del sé è attribuito alla persona. Vedremo poi con quali limiti, con quali problemi. E tuttavia questo ormai è il punto di partenza. È stato capovolto il punto di vista tradizionale, che invece attribuiva alla persona la possibilità di intervenire per quanto riguardava la propria vita soltanto nell'ambito segnato dal potere medico e dal potere politico. Alla fine del 2008, in un momento in Italia molto caldo dal punto di vista della polemica, perché si discuteva la vicenda di Eluana Englaro, che morirà poco dopo, la Corte Costituzionale interviene con una sentenza apparentemente minore, ma molto importante per quanto riguarda il suo contenuto, fissando poi i caratteri di questo nuovo potere attribuito alla persona. E la Corte Costituzionale, con questa sentenza, che è la numero 438 del dicembre del 2008, dice in sostanza che il consenso della persona, quel consenso a cui ho fatto riferimento prima, quello che è ritenuto essenziale dalla Carta di Norimberga, il consenso della persona è la sintesi di due diritti fondamentali che appartengono a ciascuno di noi. Il diritto fondamentale alla salute e il diritto all'autodeterminazione. Ora, che la salute sia un diritto fondamentale ormai è riconosciuto non solo dalla nostra Costituzione, ma da un'infinità di documenti costituzionali nazionali e internazionali. L'autodeterminazione invece viene riconosciuta come diritto fondamentale attraverso questa sentenza, che rispecchia un orientamento ormai molto diffuso al mondo e che in Italia appunto viene posto al centro di questo sistema in cui etica e diritto si incontrano. Noi abbiamo dunque un diritto fondamentale all'autodeterminazione. Cosa vuol dire che l'autodeterminazione viene riconosciuta come diritto fondamentale della persona? Primo elemento è che alla persona viene attribuita una sorta di sovranità su di sé, il diritto di governare liberamente il proprio corpo. In secondo luogo, l'affermazione che altri poteri non possono interferire nell'esercizio di questo diritto. Questo implica quello che potrebbe essere chiamata la costituzionalizzazione della persona. All'interno del sistema costituzionale, cioè nel sistema generale delle garanzie che vengono riconosciute in tutti i paesi dalle carte costituzionali, la persona assume una rilevanza che in passato non aveva e dunque è più forte la tutela che le viene attribuita, ma non è soltanto una tutela che impedisce le invasioni da parte di altri poteri, è una tutela che attribuisce l'esercizio del potere in primo luogo al soggetto interessato. Qui c'è un passaggio importante dal punto di vista del pensiero e non soltanto del pensiero giuridico, perché fino a un certo momento si è parlato e si continua anche a parlare di soggetto. Il soggetto è un'invenzione della modernità, è un'invenzione importante che tra l'altro consente attraverso gli strumenti giuridici di uscire dalla società degli status, dalla società delle diseguaglianze, dalla società che ancorava o imprigionava le persone nelle storie familiari di ceto, di mestiere, perché alla fine dell'età medievale, con le rivoluzioni americana e francese, il soggetto viene affermato nella sua eguaglianza. Tutti nascono liberi ed eguali. In quel momento scompare la possibilità di distinguere le persone, di attribuire loro diritti e ruoli sociali differenziati per il fatto di essere nati in un luogo o in un altro, da una persona o da un'altra, appartenere a una famiglia che aveva un mestiere o un altro. Il dato reale, materiale della persona viene cancellato per compiere questa grande operazione politica e culturale di affermare l'eguaglianza delle persone. Tutti nascono liberi ed eguali. Questo è un discorso che ha radici più lontane, evidentemente di quella fine del Settecento, quando vengono scritte le nuove carte dei diritti, che ha accompagnato nei tempi successivi, per tutto l'Ottocento, per grande parte del Novecento, la riflessione culturale e la riflessione giuridica. A un certo punto però ci si è avveduti che questo effetto di liberazione della persona dalla società cetuale degli status era diventato un modo per negare poi a questa medesima persona una serie di riconoscimenti che invece erano strettamente legati al suo concreto essere nel mondo e dunque si negava la possibilità di riconoscimenti legati per esempio al fatto di avere meno reddito di un altro, di essere svantaggiati per esempio dal punto di vista fisico, l'astrattezza del soggetto diventava uno strumento per non guardare alla realtà della società. E dunque progressivamente si è cominciata a riflettere intorno alla importanza non di perdere i vantaggi del soggetto astratto, ma di accompagnare a questo risultato che non può essere cancellato, quello di fondare sulla soggettività astratta, cioè sulla irrilevanza delle condizioni personali e sociali, il trattamento delle persone, si è detto dobbiamo però partire da questa premessa per dare poi alla persona e alla sua vita un più completo e pieno riconoscimento. E allora è tornato il termine persona, in modo nuovo, perché il termine persona dal punto di vista della sua etimologia e maschera. Questa è la maschera, è quella indossata dall'attore greco quando va sulla scena. Quindi non è la rappresentazione materiale del soggetto. Invece, attraverso una storia lunga che passa attraverso il pensiero di diverse tradizioni, quella cristiana, quella rinascimentale, la persona viene ripresa nella sua integralità. Dunque, nell'ultima fase, nella fase che comincia nel secondo dopoguerra del secolo passato, la persona viene riconosciuta nei suoi attributi propri. Si parte dall'eguaglianza, ma non per fermarsi poi al riconoscimento di questa eguaglianza in maniera astratta, ma per muovere poi verso il riconoscimento delle diversità. È il grande tema che ci accompagna in questo momento, come mettere insieme eguaglianza e diversità. E questo, per esempio, nello schema che contraddistingue l'articolo 3 della nostra Costituzione è molto visibile, perché nella prima parte si ribadisce il principio storico: non si può essere discriminati per la razza, la lingua, le opinioni politiche o religiose. Nella seconda parte poi si dice che ci sono ostacoli di fatto che impediscono alla persona di realizzare invece completamente il proprio progetto di vita. E dunque le istituzioni pubbliche e direi la cultura diffusa di un tempo non si può accontentare del riconoscimento dell'eguaglianza formale. Deve entrare più profondamente nella storia delle persone e dunque deve predisporre gli strumenti perché l'individualità di ciascuno, la diversità, possa poi dare pienezza all'eguaglianza che viene riconosciuta. Questa è la grande novità, la promessa dell'Ottocento, la promessa inadempiuta del Novecento, che è appunto quella dell'eguaglianza, arriva nella seconda metà del secolo passato mutilata di qualcosa, ma nello stesso tempo con una consapevolezza crescente che non ci si può fermare a scrivere in una carta costituzionale che le persone sono uguali. Bisogna fare di più. Ecco il passaggio importante che ci permette di entrare nelle maglie di quella che è la vita delle persone, e secondo me la parola da adoperare in questa situazione non è soltanto la vita. La vita può essere la vita biologica, la riduzione della persona al biologico è stata quella che poi ha consentito gli orrori contro i quali si è voluto reagire con il pensiero e con le istituzioni della seconda metà del secolo passato. Perché quando la persona veniva destituita del suo riconoscimento pubblico e ridotta al biologico, non era più persona. Questa è stata l'operazione compiuta negli anni 30 del secolo passato, in particolare nei confronti degli ebrei, ma non soltanto. Non siamo innocenti in Italia, non possiamo assolverci dicendo che non ci sono stati gli orrori dei campi di sterminio, che non c'è stata la Shoah, perché il nostro codice civile, quello che comincia a essere pubblicato nel 1939, nelle leggi razziali, scrive nel suo primo articolo che la capacità giuridica, cioè il riconoscimento di ciascuno di noi come persona nella pienezza del riconoscimento giuridico, può essere limitata dalle leggi per ragioni legate, per esempio, alla razza. Da quel momento in poi io non sono più riconosciuto nella mia pienezza di persona, divento un oggetto. E sugli oggetti il potere si può esercitare senza limiti. Io vorrei ricordare che proprio nel 1941 Hitler firma un decreto che passerà alla storia drammatica e tragica di quegli anni con il titolo Notte e Nebbia. Che diceva questo decreto? Che le persone arrestate dalle forze armate del Reich nei paesi occupati dovevano essere portati in Germania e lì sarebbero scomparsi nella notte e nella nebbia. Ecco la ragione del titolo drammatico di quel decreto. Dunque, ombre, non più persone, oggetti che potevano essere fatti scomparire. Questo punto di vista viene rifiutato. Non soltanto si abrogano le leggi razziali, ma si dice che c'è qualcosa di più della semplice vita che può essere ridotta alla biologia, c'è un'esistenza la cui pienezza deve essere riconosciuta a ogni persona. E c'è una bella espressione nell'articolo 36 della nostra Costituzione, laddove si dice che la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ecco, la parola esistenza era già entrata nel lessico giuridico fin dalla prima metà del Novecento, ma qui trova, come dire, un suo compimento, perché è accompagnata da due qualificazioni: un'esistenza non limitata al riconoscimento del biologico e dunque al diritto di sopravvivere, di vedersi rispettati nel grado di zero dell'esistenza, appunto la sopravvivenza biologica, ti devo garantire il nutrimento che ti fa vivere ancora. No, la Costituzione italiana, che riflette un grande pensiero di quel tempo, dice non basta il riconoscimento dell'esistenza biologica. Questa esistenza deve essere libera e dignitosa. Chi stabilisce qual è la dignità della persona? Non c'è un qualcosa anche di autoritario, di imposto dall'esterno, che può rendere una parola così forte, che ripeto, ha radici in tradizioni culturali importantissime, il cristianesimo, l'orazione della dignità dell'uomo di Pico della Mirandola, quindi nel pensiero rinascimentale, nella riscoperta dell'uomo nel Rinascimento italiano. Ecco, questa dignità non può avere queste ambiguità che derivano dal fatto di poter essere imposta dall'esterno. Ecco, la formula che viene adoperata dalla Costituzione italiana ci consente di guardare al di là di questo rischio e di sciogliere l'ambiguità, perché lì non si parla soltanto di esistenza dignitosa, ma di esistenza libera. La retribuzione è ciò che, liberando la persona dal vincolo del bisogno materiale, consente alla persona stessa di costruire la propria dignità liberamente. La mia dignità non è qualcosa che mi viene imposto dall'esterno, da un qualsiasi potere, ma è ciò che io liberamente posso costruire per la mia vita. E infatti si parla di vita dignitosa e si parla, aprendo un tema oggi ancora controverso e non solo in Italia, di morire con dignità. Chi può attribuire dignità al morire? Non qualcuno dall'esterno, ma io stesso che stabilisco qual è la misura della mia dignità nel momento più drammatico della mia vita, perché se la morte è un avvenimento naturale, il morire invece fa parte integralmente dell'esistenza, la sua fase finale. Ecco allora la scoperta importante di questa ultima fase culturale e istituzionale: l'esistenza libera e dignitosa. Dove dunque le rivoluzioni alle quali ho fatto io riferimento prima, la rivoluzione del consenso, la rivoluzione della dignità, si incontrano e non sono in competizione tra loro, perché dignità e libertà si intrecciano profondamente. Potremmo anzi dire che i grandi principi che appartengono alla modernità, che sono quelli, sappiamo, sintetizzati nello slogan che ha accompagnato la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in Francia nel 1789, libertà, eguaglianza e fraternità, noi diciamo solidarietà nel testo della nostra Costituzione, ecco, questi tre grandi principi si sono incontrati con questo nuovo principio. il principio di dignità che ha la sua radice profonda nel riconoscimento dell'uomo nella sua pienezza. Questo è un punto essenziale oggi nella discussione e che ci aiuta anche ad affrontare un'altra questione, una questione che viene posta spesso, ma questa autodeterminazione, questa insistenza sul fatto che ciascuno di noi ha il potere di governare liberamente la propria vita, non è il frutto di un individualismo esasperato, non isola la persona dagli altri, non cancella i legami di solidarietà. Credo che questa sia una preoccupazione giustificata, certamente, perché una società accompagnata da un individualismo che divide, che frammenta la vita delle persone, è un problema che deve essere affrontato. Ma credo che abbiamo la possibilità, seguendo i fili che ho cercato pian piano di individuare, di cominciare a tirare, possiamo renderci conto che non è così. La Costituzione italiana, quando affronta il problema della dignità, parla nell'articolo 3 in questo modo: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Dunque la dignità non è qualcosa che mi viene riconosciuta soltanto in quanto persona, che non può essere negata nella sua componente umana fondativa. È qualcosa che mi mette anche in relazione con gli altri. La mia dignità è misurata anche dal rapporto con gli altri. Faccio un esempio che mi ha molto colpito negli ultimi tempi, un esempio italiano, quello di un bambino che è stato costretto a scendere dal bus che lo portava a scuola perché i genitori disoccupati non avevano potuto pagare i 4 euro per quel servizio. Ora quel bambino in quel momento è stato violato nella sua dignità due volte, nella sua dignità di persona, perché in quel momento veniva presentato come una persona la cui dignità non era rispettata per una ragione, la mancanza di alcune risorse economiche della sua famiglia, ed era violato nella sua dignità sociale, perché in quel momento di fronte alle altre bambine e agli altri bambini che erano sull'autobus non gli veniva riconosciuto lo stesso diritto. Dunque la dignità è anche un rapporto di relazione. Noi non viviamo come esseri liberi e dignitosi in un vuoto di relazioni sociali. Tant'è che nell'articolo 2 della Costituzione, faccio riferimento agli articoli della Costituzione perché sono il precipitato storico di una grande discussione culturale che continua a essere viva, e questi riferimenti ci aiutano a uscire un po' anche dall'astrazione. Non sono punti di vista, sono traguardi raggiunti, risultati acquisiti attraverso le procedure democratiche. Nell'articolo 2 si dice che alle persone sono riconosciuti i diritti fondamentali, ma le persone devono adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Dunque i nostri diritti fondamentali fanno parte di un tessuto, ecco, dove i diversi principi affermati attraverso la lunga tradizione storica che precipita alla fine del Settecento si uniscono. Libertà, eguaglianza, solidarietà o fraternità e oggi dignità. Ci troviamo di fronte a questa nuova maniera di guardare alla persona e al suo potere. Ma qui sorge la domanda: quali sono i limiti del potere che può essere esercitato. Faccio riferimento a un caso che è stato molto dibattuto intorno alla storia di una persona oggi divenuta oggetto di ben altra attenzione. Il caso è quello di un corridore sudafricano che si chiama Oscar Pistorius. Era divenuto un caso perché, privo alla nascita della parte inferiore delle gambe, questa era stata sostituita con due lamine di titanio e lui correva i 400 metri e si discusse molto se poteva essere ammesso alle Olimpiadi. Il tribunale, diciamo una sorta di cassazione dello sport a Ginevra, a un certo punto riconobbe che aveva il diritto di correre perché quelle protesi non gli attribuivano un vantaggio competitivo rispetto ai cosiddetti normodotati, cioè quelli che corrono senza avere bisogno di protesi. E come è stata commentata da un'altra atleta, una donna, questa volta nella stessa condizione di Pistorius, questo risultato, che è stato commentato con molto favore. Questa donna si chiama Aimée Mullins, che ha detto: modificare il proprio corpo con la tecnologia non è un vantaggio, ma un diritto, sia per chi fa sport a livello professionale che per l'uomo comune. Ecco, qui c'è un punto, anzi due questioni molto importanti. Il primo: noi abbiamo il diritto di modificare il corpo usando tutte le tecnologie disponibili. Questo è il tema che ci porta nella dimensione che affronterò tra un momento del cosiddetto post-umano o transumano. Ma immediatamente l'affermazione di questa atleta ci mette di fronte al problema dei limiti, perché lei dice modificare il proprio corpo. Dunque l'uso delle tecnologie, l'uso di tutto ciò che la rivoluzione scientifica e tecnologica ci mette a disposizione dovrebbe essere limitato alla nostra sfera privata, personale. Io ho una serie di nuove opportunità, ma non posso usarle liberamente al di fuori di questo perimetro. E io credo che questo sia un limite non valicabile. Il principio di autodeterminazione, proprio per il modo in cui è costruito, autodeterminazione, non implica anche la possibilità di eterodeterminare altri. Il rapporto con gli altri diventa essenziale, ma è un rapporto che non è soltanto legato a un limite che ci viene imposto. Per esempio, l'autodeterminazione, la possibilità di scelta delle singole persone non deve essere affidata soltanto alle sue determinazioni, che possono non essere libere. Se per esempio io vivo in una condizione di drammatica sofferenza, di abbandono familiare e sociale, riterrò la fase terminale della mia vita non degna di essere vissuta e quindi chiederò di essere aiutato in ogni modo a morire, rifiutando le cure oppure, questione più problematica, chiedendo di essere aiutato a morire. E però noi dobbiamo guardare oltre questo orizzonte. Se invece io non divento preda dell'abbandono sociale e ho dei servizi che mi mettono nella condizione di continuare a vivere nel mio ambiente familiare, accompagnato dall'affetto delle persone con cui ho vissuto in tutta la mia vita, questo probabilmente mi aiuterà a superare delle situazioni difficili. In altri paesi, faccio l'esempio della Francia, quando ci sono persone nella loro fase terminale, se uno dei familiari decide di assisterlo, di rimanere vicino a questa persona, gli viene attribuita una indennità, perché per esempio potrebbe essere obbligato a lasciare il lavoro per poter effettuare questo gesto di solidarietà. Dunque nessuna individualizzazione estrema nel vivere e nelle decisioni, ma una tessitura di rapporti sociali alla quale le istituzioni pubbliche non possono dichiararsi estranee. Dunque l'esistenza libera e dignitosa è anche il risultato del sistema di relazioni sociali all'interno del quale noi viviamo. E dunque l'altro diventa assolutamente importante. La dignità è sociale, la solidarietà è un legame con gli altri e questo ci consente di guardare non con minore preoccupazione a ciò che è il governo della vita, il governo del sé, all'autodeterminazione per limitarne gli effetti, ma per attribuire all'autodeterminazione lo spazio suo proprio. Perché oggi coloro i quali sono i teorici del postumano dicono appunto ciascuno di noi ha diritto di adoperare tutte le tecnologie messe a disposizione dalla scienza e dalla tecnica fino ai diritti di procreare. Il tema del postumano non può essere accantonato, perché oggi la riflessione bioetica, biopolitica, biogiuridica è fortemente influenzata da tutto questo. Dico oggi, ma questa è una questione molto risalente, perché il termine postumano sarebbe stato inventato da Julian Huxley, un biologo, fratello del più noto Aldous Huxley, l'autore di una delle grandi utopie negative, distopie del secolo passato, Il Mondo Nuovo, quello che descrive una società in cui l'uso della biologia è adoperato per discriminare profondamente tra le persone fin dal momento della loro creazione. Ora, Julian Huxley non è uno scrittore, un romanziere come il fratello, e però in un saggio del 1929 affronta questo problema e dice sì, il postumano è una delle prospettive con le quali noi dobbiamo misurarci e si chiede immediatamente quali saranno i criteri in base ai quali il postumano noi potremo ritenerlo accettabile e guardando al futuro adopera due criteri del passato e cioè dice se ciò che ci fa diventare postumani, la tecnica che ci completa o ci rafforza attraverso protesi, interventi nel corpo, quelle che si chiamano impropriamente manipolazioni genetiche, sarà tale da essere a disposizione di tutti e dunque non viola il principio di eguaglianza, il postumano sarà accettabile. Ma questa tecnica non dovrà poi violare la dignità delle persone. Ecco l'altro elemento, perché altrimenti il postumano diventa non accettabile. Per quanto riguarda il nostro corpo, e non soltanto il nostro corpo, ricorriamo a due principi storici, l'eguaglianza e la dignità. Dicevo che quel 1929 è l'anno in cui c'è l'invenzione probabilmente di un termine postumano, ma non c'è la scoperta di questa dimensione tesa verso il futuro. Perché se leggiamo quello che scriveva Francis Bacon in un'appendice della Nuova Atlantide, vediamo come una serie di innovazioni erano già scritte lì, siamo nel 600, e in questa appendice alla Nuova Atlantide Bacone che cosa scrive? Ecco che cosa scrive. Quelle che sono le prospettive che lui vede nel futuro dell'uomo. Prolungamento della vita, ritardo della vecchiaia, cura di malattie ritenute incurabili, mitigazioni della sofferenza, modificazione dei caratteri somatici, accrescimento ed esaltazione delle facoltà intellettuali, mutazione di corpi in corpi differenti, fabbricazione di nuove specie, trapianto da una specie a un'altra. trarre nuovi cibi da sostanze non ancora impiegate a questo scopo. Sembra una descrizione di quello che già è avvenuto negli ultimi decenni o che sta per avvenire. E dunque c'è questa tensione profonda nella riflessione culturale di cui dobbiamo tener conto e che dobbiamo misurare attraverso non il semplice fatto che qualcosa diventa possibile. Non tutto ciò che diventa tecnicamente o scientificamente possibile è eticamente, socialmente e giuridicamente accettabile, ma attraverso quei parametri che io ho ricordato. Il mondo nuovo, dunque, viene misurato, potremmo dire, attraverso principi vecchi, o forse potremmo dire principi consolidati, o che hanno trovato una nuova considerazione, un nuovo consolidamento nell'epoca trionfante della scienza e della tecnica, dove un tema capitale diventa appunto quello del rapporto tra l'uomo e la macchina. Il mondo della tecnologia ci avvicina sempre più alle macchine e ci fa diventare in parte macchine. Quante persone già hanno visto modificato il proprio corpo dall'inserimento di strumenti tecnologici, da quelli più tradizionali, un pacemaker, gli strumenti che consentono di controllare l'Alzheimer, ricostruzione di parti del corpo attraverso materiali di vario tipo. Ci sono persone che vanno in giro per il mondo accompagnate da un certificato che dice che una loro parte del corpo è stata sostituita da una struttura metallica, perché quando attraversano i metal detector in un aeroporto viene segnalata questa anomalia. Non dico che ci avviciniamo all'idea del cyber, ma certamente il corpo delle persone viene profondamente modificato. Gli impianti nel cervello, per esempio, che consentono di restituire funzioni perdute o mai avute, come la vista, con un accrescimento anche di possibilità. Se io ho un impianto nel cervello che mi dà la vista, potrei avere una funzione che manca agli umani, per esempio la funzione di allontanare o avvicinare l'immagine, cioè la funzione che ha una qualsiasi telecamera, lo zoom. Ecco, noi ci troviamo di fronte a queste possibilità che fanno addirittura parlare di una possibilità di sostituire all'evoluzione della specie, quella che, diciamo, l'evoluzione darwiniana, un'evoluzione tutta affidata alla tecnologia. E questo è un tema molto discusso in questo momento, che tuttavia noi dobbiamo valutare anche da altri punti di vista. Questo rapporto tra l'uomo e la macchina diventa sempre più intenso. C'è chi ha detto che il cellulare, il telefono cellulare, è diventata ormai una protesi del corpo, una protesi che poi però diventa anche un guinzaglio, perché portando con noi uno di questi strumenti siamo come legati da un guinzaglio elettronico che consente di controllarci dall'esterno. E questo è un problema. È un problema che, per esempio, è stato affrontato in un caso dalla Corte Costituzionale tedesca, che si è trovata di fronte al problema di stabilire se era legittimo o no, legale o no, il diritto delle autorità di polizia di entrare nel computer delle persone a loro insaputa. La Corte Costituzionale tedesca non ha usato la categoria tradizionale, cioè una violazione della corrispondenza, ma ha usato un criterio diverso. Ha detto: poiché ormai c'è un rapporto strettissimo tra la macchina e la persona, io trasferisco alla macchina quelle che sono alcune qualità che abbiamo riconosciuto alla persona, cioè un diritto alla integrità e alla riservatezza. Se io perquisisco una macchina è come se io perquisissi una persona senza l'autorizzazione del giudice e senza rispettare le condizioni di legge. Quindi ecco che ci troviamo anche di fronte a casi, e a casi poi discussi dal punto di vista giuridico, in cui c'è una integrazione uomo-macchina. Questa è una prospettiva, è un problema che ci fa entrare nell'altra grande utopia negativa o distopia del secolo passato, 1984 di Orwell. Come Axel con Il mondo nuovo descriveva una società prodotta dalla biologia che violava i diritti fondamentali delle persone, così Orwell descrive una società dell'informazione che diventa una società della sorveglianza totale. Non è un caso che Orwell venga sempre ricordato e il suo grande fratello evocato tutte le volte che la società della sorveglianza si manifesta in tutta la sua pesantezza, come è avvenuto nell'ultima fase con la scoperta di questa rete di sorveglianza stesa dagli Stati Uniti sull'intero mondo, che ha dei precedenti e che ha anche degli emuli, magari su scala ridotta, in altri paesi e in altri luoghi. Dunque, noi ci troviamo di fronte a una sorta, non voglio dire di contraddizione o di schizofrenia, ma un dato di realtà. La rete, società della comunicazione e dell'informazione, ha prodotto il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia conosciuto, la rete, internet. In questo spazio pubblico noi acquisiamo possibilità nuove, possibilità di conoscenza, possibilità di relazione con gli altri, possibilità di incrementare logiche di mercato. Direi quasi senza precedenti, o senza quasi, perché oggi noi possiamo accedere al sapere in forme che nessuno di noi aveva praticato in passato. Io ho un'età veneranda o comunque rispettabile, e oggi io posso entrare in qualsiasi biblioteca del mondo, consultare una serie di libri, mentre quando facevo le mie prime ricerche, se non trovavo il libro nella biblioteca della mia città, non avevo alternativa che spostarmi e andare nel luogo dove questo libro era reperibile. Dunque, con vincoli alla stessa attività di ricerca, di libera costruzione della personalità, enorme. Questa è un'apertura straordinaria. E in questo spazio però come ci muoviamo? È uno spazio tutto consacrato alla libertà, è uno spazio nel quale vivono condizionamenti, perché questi condizionamenti possono essere di vario genere. La giustificazione della rete Prisma americana è la necessità di tutelare la sicurezza degli Stati Uniti contro il rischio di attacchi terroristici, ma la disponibilità delle informazioni sulle persone affermata quasi senza limiti da soggetti privati, da Google, Amazon, Microsoft, Facebook, è invece un'altra ragione, e cioè io voglio servirmi delle tue informazioni per le mie logiche di mercato. Quindi la persona rischia di entrare in un mondo con una grande promessa di libertà, ma questa libertà viene erosa, ridotta o addirittura espropriata per logiche di sicurezza o per logiche di mercato. Questo oggi è il grande tema, perché noi rischiamo anche di essere privati di che cosa? Della nostra identità. Fino a un certo punto si è detto e si è potuto dire legittimamente, con tutti i limiti che già nascevano dalla società dell'informazione, io sono quello che dico che sono. Io potevo definire la mia identità. Oggi si dice tu sei quello che Google dice che tu sei. Come vengo presentato dall'algoritmo di Google che seleziona le mie informazioni e quando viene digitato il mio nome fa comparire alcune informazioni e non altre come prima, evidentemente contribuisce alla costruzione della mia identità, che poi viene costruita da tutti coloro i quali hanno accesso alle mie informazioni, che in qualche modo stabiliscono un mio profilo, mi chiudono in quel profilo, per esempio mi mandano soltanto i messaggi pubblicitari che sono legati alle informazioni raccolte e che possono anche falsificare la mia identità, perché può darsi che le informazioni che mi riguardano sono che io ogni settimana compro al mio supermercato 3 bottiglie di whisky. E la più semplice delle conclusioni, il mio profilo è quello di una persona che tutti fine settimana beve 3 bottiglie di whisky, mentre sono un astemio che invita tutti fine settimana degli amici che amano invece particolarmente questo liquore. Quindi di fronte alla società della costruzione delle identità noi possiamo trovarci sprovveduti, privi degli strumenti che ci consentono di costruire liberamente noi stessi e dunque non solo nella sfera del biologico noi ci vediamo riconosciuto il diritto a costruire liberamente la nostra vita, non soltanto in quella sfera c'è l'autodeterminazione, dobbiamo anche nella sfera del mondo digitale avere gli stessi diritti. Ecco il problema che abbiamo di fronte e che noi dobbiamo prendere in considerazione. Ricordavo prima che l'entrata nel postumano, cioè la possibilità di avvantaggiarmi di tutte le opportunità offerte dalla scienza, è stata misurata attraverso i criteri, i principi dell'eguaglianza e della dignità. Per esempio, quando una rivista autorevole come Nature ha pubblicato le ricerche di un biologo che, partendo dalle sue ricerche sulla memoria dei topi, indicava la possibilità di potenziare l'intelligenza, le organizzazioni per la tutela dei diritti civili in Inghilterra non hanno astrattamente posto la questione della legittimità di svolgere questo tipo di ricerca, ma hanno concretamente posto questo problema. Tutti avranno lo stesso diritto di accedere al potenziamento dell'intelligenza? O andremo verso una società castale per cui i ricchi potranno comprare per sé e per i propri figli più intelligenza e quindi creare la diseguaglianza più radicale tra tutte? Ecco il tema capitale, dove opportunità offerte dalle tecnologie e dalla scienza, autodeterminazione delle persone e mercato si incontrano, perché se io avrò tanta salute, tanta intelligenza, tanta conoscenza, quanta ne posso comprare sul mercato, io non sono più titolare di diritti fondamentali. E la mia nuova cittadinanza, cioè l'insieme di diritti che dovrebbero accompagnarmi per tutta la vita, quale che sia il luogo del mondo in cui mi trovo, questa cittadinanza regredisce a cittadinanza censitaria, che era il modo in cui nell'Ottocento si riconoscevano i diritti politici. Potevano votare non solo i maschi adulti e alfabetizzati, ma anche quelli che avevano un certo reddito. Cioè il mio diritto politico, il mio diritto di voto fondativo della democrazia dipendeva dalle risorse finanziarie di cui disponevo. Oggi altri diritti altrettanto fondamentali rischiano di essere affidati alle risorse economiche. Ecco perché l'intreccio continua tra noi e gli altri, tra noi e la società, tra noi e l'ambiente nel quale viviamo lo dobbiamo sempre tenere presente per evitare che ci sia questo continuo regredire verso un mercato che si impadronisce di tutto e che ti dice tu puoi accedere a internet pagando pochissimo, in prospettiva non pagando nulla, ma poi hai una chiave che apre una stanza vuota, perché dopo essere entrato in rete dovrai pagare qualsiasi servizio. Ecco allora quale diventa un tema capitale, quello dell'accesso libero, paritario, a ciò che il mondo della scienza e della tecnologia mi mette a disposizione. Questo è un passaggio essenziale, ed è un passaggio essenziale che, per esempio, in molti paesi ha fatto sì che il diritto di accesso a internet venga considerato diritto fondamentale della persona, ma non l'accesso tecnologico, la pura connessione materiale. Il fatto che entrando in rete io trovo un mondo di opportunità che io devo poter utilizzare libero dai condizionamenti economici. Punto è quello di mettere in rapporto il mondo delle persone, così come l'ho descritto finora, un mondo all'interno del quale vi sono persone riconosciute nella loro pienezza costituzionale, persone che hanno diritto di governare liberamente la propria vita fisica, psichica, sociale e, aggiungiamo, digitale, persone liberate dal vincolo della mercato, persone messe in relazione con le altre, ma nello stesso tempo persone che devono essere messe in relazione con il mondo dei beni, perché i diritti che vengono riconosciuti hanno necessità di beni che sono quelli necessari perché i diritti non rimangano sulla carta. Il diritto alla vita ha, per esempio, bisogno di cibo e di acqua, e non è un caso che l'acqua e il cibo, l'acqua in primo luogo, vengano oggi ritenuti beni comuni che debbono essere sottratti alla logica di mercato. In Italia c'è stato un referendum nel 2011 che ha appunto detto che il servizio idrico non può essere sottoposto alla logica del profitto. Questo ormai è un'affermazione che si trova in documenti internazionali, in leggi nazionali. Lo stesso discorso si fa per esempio per la conoscenza. La conoscenza in rete, ha scritto Luciano Gallino, come bene pubblico globale. Noi potremmo dire come bene comune planetario, perché senza la possibilità di accedere liberamente alla conoscenza, diritti fondamentali come quello all'istruzione o quello alla libera costruzione della personalità vengono cancellati. Dunque c'è una ragione, è una rete all'interno della quale i diritti fondamentali e la persona che è titolare di questi diritti si collocano. E dunque è da una parte il riconoscimento alla persona della sua pienezza e della sua autonomia, dall'altra degli strumenti necessari perché questa autonomia venga liberamente esercitata. Torniamo al discorso dell'esistenza libera e dignitosa. Il punto dove etica, diritto e libertà si congiungono profondamente e si congiungono intorno alla persona, non intorno a poteri che dall'esterno pretendono, con forme più o meno violente, di impadronirsi di questa persona. Perché ai vari poteri che abbiamo conosciuto, ai quali si è cercato di porre un freno, il potere medico, il potere politico, oggi c'è il potere economico che tende a sopraffare le opportunità offerte e quindi dobbiamo guardare anche a questo potere con lo stesso spirito e con la stessa capacità di inventiva di strumenti che abbiamo in qualche modo esercitato verso il potere medico e il potere politico per evitare che poi sia l'economia a impadronirsi completamente delle nostre vite.